Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Tredicesima puntata. Il brigantaggio e i problemi finanziari.
La mattina del 5 giugno 1861, una lunga folla munita di torce si muoveva in processione verso Palazzo Cavour. La gente seguiva Fra Giacomo da Poirino, che aveva promesso di assistere spiritualmente il conte nel caso si fosse trovato in pericolo di morte. Cavour, infatti, giaceva delirante per la febbre da alcuni giorni. I giornali parlarono di una malattia misteriosa, ma i sintomi ci fanno supporre che avesse contratto la malaria. I continui salassi che lo stesso paziente aveva chiesto contribuivano a debilitarne le forze. Il conte era stato scomunicato da Pio IX nel 1855, ma Fra Giacomo aveva ottenuto dal Papa la facoltà di assolvere anche gli scomunicati. Il frate confessò e assolse lo statista, senza pretendere che si pentisse del male fatto alla Chiesa. Il giorno dopo, alle 5:30 del mattino, Fra Giacomo ritornò. Cavour, ormai morente, secondo il racconto della nipote Giuseppina Alfieri di Sostegno, gli avrebbe sospirato: «Frate, frate, libera Chiesa in libero Stato». Per questa soluzione, il religioso sarebbe stato processato dall'Inquisizione romana e sospeso a Divinis. Cavour moriva proprio nel momento in cui il paese stava emettendo i primi vagiti e l'abilità del conte sarebbe stata preziosa per affrontare con successo i gravi problemi della nazione. La morte di Cavour consentì a Napoleone III di riconoscere il nuovo Stato di fronte all'opinione pubblica francese. Egli giustificò la decisione come un omaggio a un grande statista europeo. Il nuovo Parlamento italiano, uscito dalle elezioni del febbraio 1861, aveva sede a Torino. La maggioranza dei parlamentari si riconosceva nella destra storica, guidata dagli uomini che avevano raccolto l'eredità di Cavour. Tra questi ricordiamo, ad esempio, Alfonso La Marmora, Urbano Rattazzi, che nel tempo era diventato un autentico paladino del re, scostandosi dal centro-sinistra, Marco Minghetti, Bettino Ricasoli. La destra, che avrebbe governato sino al 1876, era a favore di una società elitaria, in cui il diritto di voto fosse concesso solo ai più ricchi e colti, e sosteneva una politica liberale e liberista. All'opposizione sedeva la sinistra, formata da liberali democratici come Agostino De Pretis, Francesco Crispi e Benedetto Cairoli, favorevoli a un allargamento della partecipazione popolare alla vita politica della nazione. Al decentramento si preferì, per timore delle spinte eversive, l'accentramento amministrativo. I progetti di autonomia regionale elaborati da Farini e Minghetti furono presto abbandonati. Lo Statuto Albertino e la legislazione piemontese furono estesi a tutto il regno, senza alcuna considerazione delle leggi precedenti, che erano talvolta migliori. L'Italia fu ripartita in 59 province, a capo delle quali fu posto un prefetto nominato dal re, quale rappresentante del governo. L'esercito fu riorganizzato sulla base della coscrizione obbligatoria. Gli ex ufficiali borbonici e una parte di quelli garibaldini, appena un sesto, furono immessi nelle sue file. All'indomani dell'unità, il governo dovette affrontare il grave fenomeno del brigantaggio. L'impietosa fiscalità. Il Sud era abituato a sole 5 imposte, che con l'unificazione divennero 22, la leva obbligatoria, 5 anni per la fanteria, 6 per i bersaglieri, e la mancata distribuzione di terre ai contadini avevano accresciuto l'impopolarità del governo e del re. L'economia del Sud era stata fortemente danneggiata dall'annessione. Le numerose aziende napoletane, che vivevano in larga parte di commesse pubbliche, non sopravvissero al regime liberista. I licenziamenti si moltiplicarono e molti lavoratori si ritrovarono disoccupati. La Banca Nazionale del Regno d'Italia, che aveva sede nel Piemonte, poté aprire filiali al sud. mentre al Banco di Napoli fu vietato allargarsi al nord. Il sud, considerato con disprezzo, fu trattato come una qualsiasi preda di guerra e completamente asservito agli interessi economici del nord. Ai soldati borbonici, prigionieri di una guerra mai dichiarata, venne chiesto di servire per l'esercito italiano. La rivista dei Gesuiti, Civiltà Cattolica, ci ha lasciato una scioccante testimonianza dei metodi di persuasione usati dai piemontesi. Per vincere la resistenza dei prigionieri di guerra, già trasportati in Piemonte e in Lombardia, si ebbe ricorso a un espediente crudele e disumano che fa fremere. Quei meschinelli, appena coperti di cenci di tela, rifiniti di fame perché tenuti a mezza razione con cattivo pane d'acqua e sozza broda, furono fatti scortare nelle gelide casematte di Fenestrelle ed altri luoghi posti nei più aspri luoghi delle Alpi. Così molti contadini si diedero alla macchia e iniziarono ad assalire fattorie e posti di polizia, a razziare bestiame, a rapire i possidenti borghesi per farsi pagare ingenti riscatti. Le bande si ingrossarono a tal punto da poter muovere una sanguinosa guerriglia contro reparti dell'esercito. A rimpolpare le fila dei briganti si erano aggiunti molti ex garibaldini che erano stati congedati dall'esercito e disertori o renitenti alla leva obbligatoria. Solo un giovane su quattro aveva risposto alla chiamata di leva. Il brigantaggio al sud non era un fenomeno nuovo, ma all'indomani dell'unità era diventato talmente grave e diffuso da spingere il governo ad impiegare l'esercito per debellarlo. Si trattava di una ribellione sociale che però, almeno all'inizio, aveva assunto anche i caratteri di una rivendicazione politica e religiosa. I briganti provenivano in genere dal popolo, di cui condividevano la semplicità e una certa rozzezza di pensiero. Affezionati a una religiosità superstiziosa, amalgamavano la violenza più spietata al culto dei santi. Molti nobili di diversa nazionalità partirono da Roma, dopo aver promesso all'ex regina Maria Sofia che avrebbero fatto tutto il possibile per farle riavere il trono. Questo permise al governo italiano di accusare Francesco II e Pio IX di aver causato la ribellione dei contadini per riavere i poteri perduti. Negli anni 1861-65 il governo scatenò contro i briganti una vera e propria campagna militare, nella quale furono impiegati sino a 120.000 uomini. Più gravi episodi di rappresaglia avvennero nei paesi campani di Ponte Landolfo e Casalduni. Qui, nell'agosto del 1861, l'esercito regio attaccò l'inerme popolazione civile per vendicare l'uccisione di 45 militari. Le case furono incendiate e chi cercava di fuggire veniva battuto a fucilate. Molti abitanti furono bruciati vivi e molte donne violentate. I soldati razziarono tutti i beni di valore. Il numero dei morti causato dalla rappresaglia è tuttora incerto, ma dalle varie fonti e testimonianze dovrebbe situarsi tra alcune centinaia e un migliaio. Il deputato napoletano Giuseppe Massari, dopo aver studiato il fenomeno, aveva fornito al Parlamento una relazione che indicava nella povertà e nell'arretratezza le cause profonde di questa ribellione violenta. Egli definì il brigantaggio come una protesta selvaggia e brutale della miseria contro antiche e secolari ingiustizie. Ogni responsabilità del nuovo Stato era però taciuta. L'ipotesi della redistribuzione delle terre non fu nemmeno presa in considerazione, per non inimicarsi la classe dei latifondisti. Con la legge Pica del 1863 si affidarono i processi dei briganti alla Corte Marziale, con buona pace dello Statuto Albertino che, all'articolo 75, vietava la creazione di tribunali speciali. La repressione fu attuata nel modo più feroce. In molti casi vennero fucilati anche ricercati che si consegnavano spontaneamente. Le condanne a morte erano pressoché quotidiane e non risparmiavano i minorenni. Come hanno scritto Giovanni Fasanella e Antonella Grippo, venivano spesso arrestati e giudicati interi nuclei familiari, con motivazioni del tipo madre del brigante o figlia del brigante, come la piccola Viola Scenna, incarcerata a soli 7 anni perché figlia del brigante Vincenzo. La violenza e la crudeltà dilagavano senza freni, ha scritto Giordano Bruno Guerri. Fu una vera guerra, crudelissima da entrambe le parti, con episodi di ferocia che tradivano un vero odio, donne incinte squartate dai soldati, soldati crocifissi dai briganti. Molti episodi furono nascosti dai generali. La Marmora fece bruciare i documenti più compromettenti. Il bilancio dei morti fu pesantissimo. La vulgata tradizionale, confermata parzialmente anche dagli studi di Franco Molfese negli anni 60, parla di 5.212 briganti fucilati tra il 1861 e il 1865, ma il numero reale è certamente molto maggiore. Secondo le stime di Roberto Martucci, che si fondano sul raffronto di numerose fonti e su calcoli di proiezione, tra il 1861 e il 1870 i briganti uccisi sarebbero stati tra i 20 e i 73.000. Il fenomeno del brigantaggio si ridusse gradualmente dopo il 1865 e nel 1870 era quasi scomparso. Il metodo colonialista con cui il Sud era stato trattato avrebbe lasciato gravi strascichi. Era stata scavata una grave frattura tra il Nord e il Sud del paese e l'economia del Mezzogiorno era stata scardinata. L'unica speranza per i poveri del Meridione era l'emigrazione. Si calcola che tra il 1880 e la Prima Guerra Mondiale siano emigrati in America circa 8 milioni di italiani, di cui 5 milioni e mezzo meridionali. Poco prima dell'unificazione, il bilancio di tutti gli stati italiani era in rosso, e quindi in seguito all'unificazione politica anche il debito fu unificato. Il nuovo Stato voleva garantirsi la fedeltà dei creditori. Per colmare il disavanzo furono vendute grosse quantità di beni demaniali strappati alla Chiesa e furono istituite nuove imposte indirette, come quella sul macinato, approvata nel 1868 su proposta del ministro Quintino Sella. Quest'ultima colpiva le classi più povere, perché veniva pagata direttamente al mugnaio che acquistava il grano. I mugnai cercavano di macinare più di quello che dichiaravano, per scaricare i costi della tassa su una quantità maggiore di farina prodotta. Questo permetteva ai mulini più grandi di tenere i prezzi più bassi, ma spingeva al fallimento quelli più piccoli. La tassa provocò un forte aumento del prezzo del pane e suscitò in tutto il paese una lunga serie di tumulti che le forze dell'ordine repressero brutalmente. Pregio del bilancio annunciato nel marzo 1876 dal presidente del Consiglio Marco Minghetti permetteva allo Stato di ridurre l'entità del debito pubblico. I capitali, anziché venire investiti in titoli di Stato, potevano essere dirottati verso impieghi produttivi. Purtroppo l'elevata tassazione costituiva un freno per lo sviluppo del mercato interno, che restò sostanzialmente asfittico. Per comprendere l'arretratezza economica dell'Italia postunitaria, Alessandro Frigerio ha realizzato un confronto con alcuni paesi europei. Fatto uguale a 100 il prodotto lordo per abitante del nostro paese, quello della Gran Bretagna appariva uguale a 230, quello della Svizzera a 200, dei Paesi Bassi e del Belgio a 180, della Francia a 170 e della Germania a 115. In Italia gli addetti all'agricoltura sfioravano ancora il 70% della popolazione attiva. In Gran Bretagna superavano di poco il 20% e in Germania il 50%. Mentre la Valpadana riusciva a tenere il passo dell'Europa, nel sud Italia prevaleva ancora il latifondo. L'Italia era ancora un paese povero che cercava disperatamente di mettersi al passo degli stati più avanzati.